Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Il repertorio musicale impiegato nel Salento per curare i tarantati si riduce oggi ad alcune tarantelle, o più esattamente pizziche tarantate, che hanno caratteristiche ritmiche e di esecuzione diverse dalle tarantelle stilizzate a tutti note. Durante l'indagine sul campo compiuta nell'estate del 1959, fu possibile registrare una tarantella nel corso della cura domiciliare di Maria di Nardò. Gli strumenti sono violino, chitarra, organetto e tamburello.
Trovati da Christian Gilardi. Queste puntate di Gran Bazar sono dedicate alla musica popolare e a, naturalmente, alle straordinarie connessioni con un territorio di partenza che è quello della Puglia. Iniziamo questo viaggio che ha un tema tanto affascinante quanto complesso, cioè quello della pizzica, della taranta. Poi vedremo appunto in maniera più approfondita le varie definizioni. Queste musiche sono espressioni musicali profondamente radicate nel Salento, ma vedremo anche che ci sono delle ramificazioni fuori e si sono trasformate, si sono rinnovate e negli ultimi anni hanno conquistato anche nuove generazioni, così possiamo dire. A guidarci in questa esplorazione sarà nostro ospite Vincenzo Santoro, che naturalmente saluto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Autore, ricercatore e tra i più autorevoli studiosi di questa cultura popolare, ha scritto diversi libri. Vincenzo Santoro è impegnato da molti anni nell'organizzazione di iniziative appunto ed eventi sulle musiche e culture popolari nel Mezzogiorno. Fare l'elenco di tutti i tuoi libri è, insomma, è veramente, lo faremo magari dando delle indicazioni, ma probabilmente ci sono alcuni libri fondamentali che tu hai pubblicato appunto negli ultimi anni: Il ballo della pizzica pizzica, insieme a Franca Tarantino, dove si spiegano in maniera più approfondita appunto addirittura le figure di queste danze. Poi Il Salento di Giovanna Marini è anche un libro fondamentale per capire i rapporti della grande compositrice romana rispetto a questo repertorio, e Il ritorno della Taranta, storia della rinascita della musica popolare salentina. Sono libri che si trovano sotto vari editori, probabilmente l'editore più rappresentativo è Squilibri, editore di Roma. Invito gli ascoltatori che appunto vorranno poi approfondire maggiormente questo argomento o andare a cercare, sono di facile reperibilità. Vincenzo Santoro, abbiamo ascoltato in testa alla trasmissione un brano. Di che cosa si tratta?
Il brano è la registrazione di una così chiamata pizzica tarantata, quindi di una pizzica terapeutica usata durante la cura del tarantismo, coreutico musicale del tarantismo, registrata da Diego Carpitella nel 1959 durante la celebre indagine sul campo condotta con Ernesto De Martino, da cui poi scaturirà il libro fondamentale su questi temi che è La Terra del Rimorso, uscito nel 1961, e quel libro, tra le tante cose in anticipo, aveva anche allegato un vinile con delle tracce audio, tra cui questa, che è forse la più potente tra le registrazioni fatte da Carpitella durante quella straordinaria esplorazione sul campo.
Vediamo, perché l'argomento appunto ha molte sfaccettature e sotto certi aspetti è stato anche un po' frainteso, o perlomeno si parla di pizzica, si parla di Taranta, si sa che è stato, diciamo, un fenomeno legato appunto a degli aspetti proprio anche di cura. Poi però dovremmo parlare anche di quello che succede oggi, dove appunto c'è un grosso fraintendimento. Ma prima di arrivare a questo, come ti sei avvicinato alla ricerca appunto sulla pizzica e sulle tradizioni musicali appunto popolari del Salento?
Io sono cresciuto in una famiglia che, pur avendo contatti con il mondo agricolo, contadino, perché i miei genitori erano commercianti di frutta e i loro genitori erano entrambi famiglie tendenzialmente contadine, non avevo avuto nella mia adolescenza nessun contatto con questo tipo di patrimoni, perché era il momento in cui queste cose erano quasi del tutto scomparse. E paradossalmente mi sono avvicinato a questi temi da grande facendo l'università, perché nel grosso giro del movimento studentesco della Pantera che io ho fatto a Pisa entrai in contatto con una serie di persone che da una parte mi fecero conoscere la storia del folk revival, quindi tutte le grandi cose. Poi in quel momento stava riaprendo l'Istituto Ernesto De Martino a Sesto Fiorentino, che è vicino Pisa, quindi io cominciai a frequentare anche quei giri. E poi quello è il momento in cui cominciarono sui giornali a venire fuori di nuovo queste notizie sul tarantismo, a partire dai Sud Sound System. La cosa che mi ha dato la via per arrivare a questi temi è il fatto che i Sud Sound System, questo gruppo reggae ragamuffin in dialetto molto importante salentino, a un certo punto cominciano a fare sia i pezzi in dialetto ma anche a utilizzare in qualche modo anche delle reminiscenze delle musiche tradizionali. Viene fuori questo termine Taranta Muffin. Io sul muffin ci arrivavo, il termine Taranta sinceramente non sapevo cosa fosse, ho cominciato ad approfondire, quindi è stato ripubblicato sempre in quegli anni La Terra del Rimorso, ho letto, e insomma è stato questo il modo con cui sono arrivato a queste cose. Poi la cosa mi ha subito molto interessato e nelle mie sempre più frequenti ritorni salentini ho cominciato a frequentare questo giro, allora ancora aurorale, molto limitato, questo giro di personaggi, operatori dal basso, musicisti, poche istituzioni allora, che stavano lavorando per riproporre questi temi. Poi credo che ci torneremo per fare anche un po' un elenco di quali erano questi personaggi all'inizio, e quindi sono stato coinvolto in tutta questa vicenda gradualmente. A un certo punto sono stato eletto consigliere comunale delegato alla cultura del mio comune alla fine degli anni 90, e lì ho lavorato molto per, anche da amministratore, per, come dire, interpretare queste istanze di questo movimento nascente anche in termini di politiche istituzionali. Abbiamo fatto un sacco di cose e da lì è cominciata questo interesse, che ha avuto due linee: da una parte l'organizzazione, in cui insomma è anche la frequentazione, perché a me piace molto la musica, ballare, non solo la teoria; dall'altra, anche grazie all'incontro avuto con un mio carissimo amico, purtroppo scomparso prematuramente, Sergio Torsello, che è stato un grande studioso, anche direttore artistico della Notte Taranta. Insomma, con lui abbiamo cominciato anche un percorso di approfondimento e quindi ho cominciato anche a studiare. Prima mi sono dedicato soprattutto alle pratiche contemporanee, e quindi di come queste musiche della tradizione venivano reinterpretate e perché, anche quali erano le motivazioni. Con Sergio abbiamo fatto questo libro, Il Ritmo Meridiano, che è stato un libro molto importante, la prima riflessione su questi temi all'inizio degli anni 2000. E poi, dopo la sua scomparsa, che abbiamo appena celebrato 10 anni della sua appunto prematura scomparsa, ho cominciato a dedicarmi anche al tema più specificamente, diciamo, storico-antropologico del tarantismo, scrivendo il tarantismo mediterraneo e altri, insomma, lavorando ad altre pubblicazioni anche con altre persone, più sulla parte storico-antropologica. Questo è più o meno in sintesi il mio percorso.
Ecco, vale la pena ascoltare subito probabilmente una delle prime registrazioni che sono state raccolte sul campo, siamo negli anni 50, Vincenzo Santoro, perché è da lì che partiamo. Vincenzo Santoro, che brano abbiamo ascoltato? Che valenza appunto per la storia, per la conoscenza di questo fenomeno?
Sì, questo brano devo dire non molto conosciuto anche agli addetti ai lavori. È la prima registrazione in assoluto di una di queste pizziche che noi chiamiamo pizziche tarantate, diciamo, di queste musiche che venivano usate ancora negli anni 50 del Novecento per praticare questa terapia che nella tradizione doveva servire a liberare dagli effetti velenosi del morso di questo mitico ragno chiamato Taranta, perché la Taranta è il ragno. Poi verremo anche forse a queste questioni tassonomiche per fare anche un po' di chiarezza. Ed è una registrazione fatta da un erudito tarantino maiorano che, appassionato di tradizioni, si compra a un certo punto un registratore a filo allora e fa la prima campagna di registrazione di musiche, chiamiamole tradizionali, della provincia di Taranto. La provincia di Taranto ha una parte meridionale che è linguisticamente salentina e quindi sono brani quasi tutti in dialetto salentino, anche se provincia di Taranto. E in particolare lui studia il tarantismo a Taranto, su cui c'è una grande letteratura storica, e individua ancora dei luoghi dove il rito ancora funzionava nel 50, e a Lizzano ricostruisce una scena di tarantismo riprendendo la musica e anche facendo delle fotografie e tutta una documentazione che poi è stata pubblicata. Ed è interessante anche il fatto che è tutta conservata in un museo pubblico della città di Taranto. Questa cosa è, ribadisco, sconosciuta di più, ma è così. A Taranto c'è un museo dedicato a lui, molto carino, nella Taranto Vecchia, e c'è anche sia la registrazione ma anche il tamburello, il violino, cioè gli strumenti della cura. Ed è un testo musicale molto interessante, anche perché è sconosciuto Ernesto De Martino. Cioè questa storia del tarantismo a Taranto, pur zone molto vicine a quelle dove l'equipe de Martiniana si recò, perché Nardò è la parte della provincia di Lecce immediatamente precedente all'inizio della provincia di Taranto, però loro non presero in considerazione di documentare, ecco, e se fossero andati lì avrebbero trovato il tarantismo anche lì ancora in vita, con delle caratteristiche anche un po' diverse rispetto a quelle che erano ancora prevalenti nel Salento leccese. Per esempio questo ruolo di nume tutelare di San Paolo, così forte nel Salento leccese, ma che non è più nella parte già da Lizzano, da quella zona in su. Che questa è una caratteristica specifica. Tutti pensano che la questione di Santo Paolo Meo delle Tarante sia del tarantismo in generale, perché lo scrive De Martino nell'etnografia della Terra del Rimorso. In realtà questa è una cosa che avviene solo nel Salento, in provincia di Lecce, mentre in tutto il resto delle documentazioni sul tarantismo non troviamo mai un rapporto strutturato con un elemento della religione cattolica come questo.
Hai usato il termine tarantismo, io credo che sia importante ora inserirlo appunto nel contesto, perché All'interno di questo termine ci sono delle conseguenze legate alla danza, sono danze terapeutiche nel Salento, ma anche fuori dal Salento, tendenzialmente in tutto il sud Italia fino addirittura alla Spagna.
Il tarantismo, per essere molto sintetici, è una antica credenza per cui in natura esistono dei ragni chiamati tarante, quindi la taranta, ribadisco, è il ragno, che mordono le persone, soprattutto nel periodo dell'inizio dell'estate, inoculano un veleno che dà degli effetti particolari o di grande agitazione motoria o di grande strangosciamento, afflizione, e da questi stati si poteva guarire solamente attraverso un percorso fatto di danze specifiche, fatte su musiche specifiche che potevano essere molto diverse l'una dall'altra. E quindi era la musica e la danza che guarivano da queste afflizioni. La musica e la danza, e non solo, perché il tarantismo ha una storia molto lunga. La prima documentazione che noi abbiamo è del 1362, quindi una storia plurisecolare. Colpiva prevalentemente le classi, diciamo, disagiate, ma colpiva molto l'immaginazione dei colti che ne scrivevano, e quindi noi abbiamo tantissime testimonianze sul tarantismo, quindi siamo molto documentati su questo. Ma oltre a questo minimo comune denominatore, che era la musica, la danza e anche un po' la sensibilità ai colori, che faceva parte della terapia, c'erano tutta una serie di pratiche che venivano utilizzate nelle cure, molto complesse, molto bizzarre, devo dire, che potevano cambiare molto a seconda del momento storico e delle zone. Perché noi abbiamo, e questo è stato l'oggetto molto del mio libro Il Tarantismo Mediterraneo, che si intitola, come sottotitolo, Una cartografia culturale, ho cercato appunto di cartografare le fonti che ci raccontano del tarantismo, non che riflettono sul perché, per come, eccetera. E il tarantismo era presente nella provincia di Lecce, nel Salento meridionale, molto forte, ma anche in tutta la Puglia, ma anche in tutto il sud Italia, per esempio molto in Campania e nelle isole maggiori, la Sicilia, la Sardegna, con una variante particolare molto studiata del tarantismo che si chiama Argia, e poi anche in maniera molto molto importante anche in Spagna, che è un po' forse la risultanza più singolare, perché la Spagna è lontana, no? Dalla Puglia alla Campania siamo lì, adesso arrivare in Spagna e anche le caratteristiche di questa diffusione, perché, per come, in che modalità, se c'è una radice comune oppure se è stato uno spostamento. Quindi ho cercato di costruire appunto una cartografia storico-culturale, e si vede che questo tarantismo era diffuso in Spagna, abbiamo tantissime fonti a partire dal 700 fino all'altro ieri, e in tutti i luoghi il tarantismo aveva delle caratteristiche simili e a volte però delle varianti anche molto significative che cambiavano nel corso del tempo. Quindi possiamo dire che forse bisognerebbe usare il plurale, i tarantismi, più che il tarantismo.
Ecco, ascoltiamo direi un brano musicale che si riferisce appunto a questo tipo di esperienza musicale, che appunto non è musica da ascolto, non è musica da ballo per divertimento, ma appunto ha un'implicazione terapeutica. Abbiamo appena ascoltato un brano che si chiama Antidotum Tarantule. Vincenzo Santoro, siamo a Gran Bazar, stiamo parlando di questo vasto argomento legato al fenomeno del tarantismo. Che cosa abbiamo ascoltato più precisamente?
Abbiamo ascoltato la versione contemporanea di un bravissimo chitarrista di un brano molto singolare e molto interessante, perché la musica era la cura del tarantismo, la musica e la danza. E uno, la prima domanda che gli viene è: che musica veniva usata? Noi sappiamo che la credenza era che c'erano diverse musiche a seconda del tipo di taranta che ti mordeva, dovevi usare una musica specifica, i musicisti dovevano fare delle esplorazioni vere e proprie, provare più musiche prima di trovare quella giusta. Però noi abbiamo dai primi testi, dei primi secoli, dei nomi di musiche che non sappiamo cosa fossero. Ci sono scritti nomi, ma non sappiamo che tipo di musica è. A un certo punto, alla metà del 600, arrivano le prime trascrizioni musicali. Il 600 è un secolo molto importante, è il secolo in cui viene fuori il nome tarantella ed è il secolo in cui questo grande erudito tedesco, Athanasius Kircher, tedesco che stava a Roma, uno dei grandi intellettuali dell'epoca barocca di Roma, dei gesuiti, eccetera, un personaggio singolare, stravagante, geniale, che ha scritto anche tante cavolate e tante cose assolutamente in anticipo sui tempi. A un certo punto lui si interessa del tarantismo e in diverse sue pubblicazioni ne parla, facendosi mandare le informative dai suoi colleghi gesuiti di Lecce e Taranto. Quindi c'è anche questo metodo che lui si fa mandare le informazioni, ma anche le trascrizioni musicali dai maestri di cappella di Lecce e Taranto, e quindi le pubblica. Quindi le prime trascrizioni delle musiche che secondo Kircher servivano per curare il tarantismo le abbiamo in queste sue opere, e quindi da lì cominciamo ad avere un'idea di che cosa fossero queste musiche. E lui alcune le chiama tarantelle, usando un termine che era già stato introdotto nella letteratura, diciamo, scientifica. In particolare credo che il primo a parlarne sia stato negli anni 20 del 600 Epifanio Ferdinando, un medico di Mesagne che scrive un trattato molto importante sul tarantismo. Ma lui dice che la musica fondamentale, più importante, la madre di tutte le musiche terapeutiche, era l'antidotum tarantule, questo che abbiamo sentito nel pezzo di Loccisano, che in queste opere di Kircher viene messo su un cartiglio in cima a un'immagine della Puglia su cui incombono dei ragni velenosi, minacciosi, e quindi l'antidoto serviva a combattere il male che veniva da questi ragni. E da lì nasce tutta una storia molto complessa, perché quando questa musica, fino ad allora orale sostanzialmente, comincia a essere scritta, prende un'altra strada, quella della tarantella scritta. È un big bang di una storia molto complessa, molto interessante, devo dire ancora non del tutto chiarita, anche in alcuni suoi snodi fondamentali, che poi arriva a Mozart, arriva anche a grandi musicisti. Sarebbe da dedicarci un approfondimento specifico su questo.
Poi c'è un altro termine, che è il termine pizzica.
Sì.
Che anche questo dobbiamo un po' sviscerare. Quali sono le teorie più accreditate, appunto, sull'origine di questo nome e naturalmente delle musiche legate a questo termine?
Noi abbiamo da una parte il termine tarantella, che è un termine, credo, inventato dai colti e appiccicato a una serie di motivi musicali che venivano utilizzati anche per la cura del tarantismo, che però i signori che le suonavano chiamavano in maniera differente. Quindi è una specie di termine omnicomprensivo che poi prenderà ulteriori significati anche nella sua storia di musica colta e anche di musica per i turisti del Grand Tour, che è l'altro pezzo interessante. A livello popolare, queste invece nomi alternativi continuavano ad esistere, e io credo che pizzica pizzica, tra l'altro, si userebbe dicendolo due volte, sia il termine con cui nel Salento, nella parte meridionale della Puglia, si individuavano, quindi non solo il Salento leccese ma anche una parte più a nord, nella Puglia meridionale possiamo dire, individuavano delle musiche che servivano sia per curare il tarantismo ma anche per l'altro uso, perché qui sta la confusione, che queste musiche venivano usate anche per ballare musiche in occasioni profane, normali, di feste,
diciamo, sì.
Quindi la stessa musica suonata magari con intenzioni diverse, perché la musica veniva somministrata al tarantato accelerando, diminuendo a seconda delle sue reazioni, quindi era una musica proprio praticata in maniera specifica, mentre la musica, lo stesso tipo di musica per le feste, era suonata in maniera differente. Noi abbiamo degli esempi molto interessanti anche di stessi tipi di musica suonati con intenzioni diverse. Pizzica Pizzica è questo nome che appare alla fine del Settecento. Quindi non la prima volta che abbiamo questo nome è la fine del Settecento, quindi molto in ritardo rispetto all'apparizione del nome Tarantella, quasi 200 anni dopo. E poi diventa il termine prevalente in ambito popolare, per cui poi negli anni dove sono state realizzate le grandi documentazioni ancora del mondo contadino, ancora abbastanza integro, quindi dagli anni 50 agli anni 70 del Novecento, abbiamo moltissimi esempi di questa pizzica pizzica usata soprattutto in occasioni ludiche, come abbiamo detto. Poi ci sarebbe addirittura un ulteriore uso di questa pizzica pizzica che rende ancora più complicata la questione, che è il fatto che su questa musica si balla questa sorta di duello rusticano in cui si simula un combattimento con i coltelli tra uomini, la scherma, che viene ballata in provincia di Lecce la notte tra il 15 e 16 di agosto in onore di San Rocco durante la festa dedicata al santo che si fa a Torre Paduli, un paese nella parte meridionale della provincia di Lecce, dove ci sono degli uomini che hanno una pratica di queste danze molto particolare che simulano questi combattimenti rusticani sul ritmo della pizzica pizzica. Quindi lo stesso tipo di musica è stato usato nei secoli per le pratiche terapeutiche, per le feste e anche per accompagnare la scherma. Perché nella tradizione popolare, nel mondo popolare, è molto importante non solo il formalismo musicale, ma anche l'intenzione, il contesto in cui questi oggetti culturali vengono usati e che li definisce a volte più della struttura musicale in quanto tale. Nella fruizione contemporanea queste differenze spesso vengono perse, per cui mentre tu balli al ballo della festa ogni tanto qualche ballerina si taranta e comincia ad agitarsi come ha visto fare nei documentari del tarantismo oppure cose simili.
A questo proposito ci sono diverse registrazioni, cioè storiche, già raccolte da Carpitella e da Alan Lomax. C'è la pizzica degli Ucci, anche qua una registrazione sicuramente più recente rispetto a quella di Carpitella. Che cosa proponiamo ai nostri ascoltatori proprio per rimanere in questo ritmo appunto della pizzica pizzica?
Io credo che potremmo proporre questa registrazione di Alan Lomax e Diego Carpitella, Galato nel 54, che è la prima pizzica della provincia di Lecce, raccolta durante questa mitica spedizione di ricerca che condusse i due studiosi in giro per l'Italia, come è noto. Nel 54 in estate passarono anche dal Salento e individuarono questa pizzica pizzica suonata durante una festa. Si sentono le urla intorno ed è molto bella, molto interessante.
Come dai, sa già, sa già, non mi sa come dai, sa già, 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 sa già,
una registrazione del 1954 raccolta da Alan Lomax e Diego Carpitella. Siamo a Galatone nel appunto 1954, siamo ancora in compagnia con Vincenzo Santoro. Il nostro argomento è abbastanza chiaro, è la pizzica. Continuiamo insomma il nostro percorso per capire meglio questo ambito musicale. Hai parlato del 600 come probabilmente la prima epoca in cui possiamo dire che la pizzica assume una sua forma riconoscibile, cioè quello è il punto di partenza, ma poi probabilmente andando avanti nei secoli successivi appunto la forma si cristallizza meglio.
È un tema molto complesso questo, perché da una parte abbiamo documentazioni parziali e dall'altra non sono temi del tutto risolti ancora anche dal punto di vista scientifico. Noi abbiamo che questa tarantella emerge a un certo punto nel 600, nella prima metà del 600, come musica della cura del tarantismo pugliese. Poi Kircher pubblica queste tarantelle trascritte e che cosa succede? Che cominciano ad uscire delle rivisitazioni di queste musiche come se fosse musica colta, delle variazioni sulle tarantelle di Kircher che vengono fatte da musicisti colti che le scrivono tra Regno di Napoli e Spagna, perché uno dei primi importanti italiani è questo Cristofaro Caresana, che ha scritto una bellissima tarantella anche di ambito natalizio molto particolare, ma la prima importante in Spagna di questo Gaspar Sanz, che era un grandissimo studioso e compositore per chitarra spagnola, che scrive lui delle tarantelle. Quindi comincia questa produzione di tarantelle colte, all'inizio molto simili tra di loro, poi che si differenziano, e quindi c'è una storia della tarantella colta. A un certo punto Mozart inserisce una tarantella in una sua opera e questo fa esplodere l'interesse per questa musica, che affascinava anche l'ambito colto perché conteneva in sé i germi della follia, della musica che cura i mali dell'anima, di questo antico rito. Questo aspetto è sempre stato anche in quell'ambito così importante. Dall'altra noi che cosa abbiamo? Che la tarantella a un certo punto diventa la musica nazionale dei napoletani, perché a parte noi che siamo appassionati di certe cose, se uno domanda in giro che cos'è la tarantella, è quella di Napoli, cioè la musica nazionale. Allora, come avviene questo passaggio dalla Puglia alla Campania, dalla musica del tarantismo pugliese? Avviene, a mio avviso, perché a Napoli, siamo ormai nel Settecento, capiscono che questa musica, le danze, cioè tutto questo immaginario, interessa molto i turisti del Grand Tour, cioè questo circuito di persone aristocratiche, colte, dell'Europa migliore, tra virgolette, infarciti di cultura classica, che si recavano in Italia, in particolare nel sud, per trovare le rimanenze dell'antico nei muri, nei monumenti. Stavano cominciando a venire fuori anche le città vesuviane, sepolte dall'eruzione del Vesuvio, e quindi c'era un interesse particolare, ma anche erano convinti che nel popolo si conservassero delle rimanenze dell'antico, e la tarantella era perfetta, perché la tarantella era il punto di congiunzione fra questo rito contemporaneo che ancora c'era, e quindi loro andavano a cercarlo e spesso lo raccontano, ne scrivono, ma un rito che aveva evidenti, secondo loro, derivazioni dall'ambito pagano, dal dionisismo, dall'orfismo, a tutti questi riti che erano spesso rappresentati nei vasi di cui erano appassionatissimi, decorati nei fregi dei templi, eccetera eccetera eccetera. Allora, i napoletani capiscono che questa cosa gli piace e cominciano e costruiscono la notte della Taranta del Settecento, come dire, la proposta turistica. Naturalmente c'erano queste pratiche musicali popolari a Napoli e dintorni, però sviluppano, a mio avviso, proprio un'offerta culturale, musicale e coreutica e della danza funzionale a questi signori che arrivavano. Chi erano questi signori? Goethe, chi era, e alcuni elementi di mediazione erano Sir William Hamilton, l'ambasciatore tra la fine del 700 e 1800 dell'Inghilterra nel Regno di Napoli, con questa signora Emma Hamilton, famosissima, che si inventa delle pièce teatrali in cui faceva la tarantata, faceva la tarantella, ma faceva la menade. Quindi questa costruzione è una costruzione popolare, ma anche con molte risvolti in ambito colto.
Certo, possiamo dire era quasi la colonna sonora del Grand Tour.
La colonna sonora del Grand Tour. Questa cosa esacerbava l'interesse di questi viaggiatori, soprattutto dei più intelligenti e colti, a cercare il tarantismo ancora presente. Per cui noi, per esempio, le prime testimonianze campane, bellissime, sono appunto di viaggiatori del Grand Tour, non sono di studiosi locali che discettavano soprattutto del tarantismo come cosa pugliese. Questo dialogo fra elemento mondo popolare e dibattito colto è una delle cose più importanti e più affascinanti della storia del tarantismo, perché i due livelli hanno sempre comunicato, si sono aggrovigliati tra di loro, e questo rende più difficile. Poi, per concludere, che cosa succede? Il tarantismo che c'era in campagna gradualmente abbandona Napoli e rimane solo nelle campagne sempre più distanti, ma queste musiche, che ormai il popolo comincia a chiamare anche lui tarantelle, rimangono negli ambiti popolari, per esempio della campagna e per esempio nel carnevale. Noi abbiamo bellissime tarantelle ancora oggi, no? Pensiamo a Montemarano, una delle più belle in assoluto. Quindi questa musica, con questa rielaborazione, però continua a venire usata non solo in ambito terapeutico, ma anche in ambito festivo, anche il carnevale, anche i rituali diversi a livello popolare. E questo compone questo mosaico complesso che arriva fino a un certo punto di qualche anno fa, quando tutto poi si mischia nella fruizione contemporanea, che mette un po' tutto insieme e si trasforma tutto in un blob. Però la storia brevemente è questa.
Terminiamo con gli Ucci Pizzica degli Ucci, che appunto ascolteremo una versione tradizionale della pizzica, conosciuta come pizzica degli Ucci o pizzica di Cutrofiano. Ecco, magari due parole, Vincenzo Santore, prima di salutarti e naturalmente salutare i nostri ascoltatori, per poi ritrovarci naturalmente per la seconda parte di questo argomento. Qualcosa su questo brano, appunto.
Sì, questo brano fa parte di una serie di registrazioni fatte da questo importantissimo studioso, operatore culturale locale, scomparso purtroppo da poco, prematuramente anche lui, Luigi Criatti, a metà degli anni 70, all'interno di questo cantiere di ricerca che si aprì con la fondazione del Canzoniere Grecanico Salentino, che è stato il gruppo più importante del Salento di quegli anni, che ancora è in vita con i figli che hanno ereditato dai padri questo gruppo. E in particolare questa è una registrazione fatta da questi signori Ucci, perché si chiamano tutti Antonio, quindi Antonuccio, Uccio, che erano alcuni bravissimi musicisti popolari di un paese che si chiama Cutrofiano, persone dotate di una straordinaria competenza musicale nel campo popolare e delle bellissime voci, e poi con questo stile della pizzica di Uccio Aloisi in particolare, che suonava in una maniera un po' particolare, la linea, diciamo, del drumming è anche un po' originale, diversa per esempio dalle pizziche che abbiamo sentito in precedenza. Quindi è un pezzo particolarmente prezioso, che ci fa capire quanto fossero diverse, quante ce ne fossero pizziche, non sono tutte uguali, il modo di suonarle, il modo di cantarle, oltre alla funzione, anche proprio dal punto di vista della struttura, potevano essere cose anche molto diverse. Questo per rimanere solo al Salento leccese, perché poi se andiamo nella parte più settentrionale del Salento troviamo variazioni anche ancora più significative.
Bye. meno, e se non me va a morire, cade non me va a morire, cade non me va a morire.